State ascoltando Il Libro si racconta in radio.
Un progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore del libro e della lettura per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali.
Il Libro si racconta in radio.
Buongiorno, siamo Matilde, Marta, Martino, Mattia e Marco della classe seconda D del SAFFI di Firenze. L'ospite del nostro podcast è Alessandro Porro, soccorritore in mare e autore del libro Il Mare Nostro, storie da una nave che fa la differenza, edito da PM.
Alessandro in collegamento da Udine, dove ora lavora nella Croce Rossa per i migranti della rotta balcanica, ci ha raccontato la sua storia come soccorritore per SOS Mediterranee. Abbiamo iniziato chiedendogli come ha reagito ai racconti dei naufraghi.
Noi siamo sulla nave letteralmente circondati da storie. In 7 anni la Ocean Viking e prima l'Aquarius hanno salvato 40.128 persone, quindi siamo letteralmente immersi in storie che si sviluppano stando a contatto con persone che all'inizio sono spaventate, all'inizio non sanno neanche chi siamo noi, ma poi vedendo che si sta condividendo lo stesso spazio fisico della nave si instaura una relazione necessariamente. Viene da pensare che le storie siano tutte necessariamente tragiche, pesanti, negative, che si abbia di fronte solo un'umanità dispersa, distrutta, e questo in qualche modo fa comodo a un certo pietismo paternalista in cui noi bianchi salvatori andiamo a soccorrere persone nere, povere, disperate. Beh, è sicuramente vero, c'è della disperazione, c'è della fatica, c'è del dolore, però c'è anche tanta vita, c'è anche tanta gioia, c'è la gioia di essere sopravvissuti, c'è la gioia in qualche modo di essere riusciti ad attraversare una parte del Mediterraneo, c'è la gioia di riuscire ad arrivare dall'altra parte, c'è un po' anche l'inconsapevolezza, perché credo che giochi una parte molto importante, del non sapere esattamente che cosa c'è dopo.
I nomi dei personaggi sono inventati?
Sì, i nomi sono inventati, anche se ci sono tante Fatia, Munir, come i nomi dei colleghi sono stati cambiati per proteggerli un pochettino per la privacy. Il mio nome è quello, è rimasto, perché mi espongo in prima persona. Però la scelta è stata quella di andare verso un prodotto per quanto possibile di fiction, cioè reale per le storie che sono raccontate, ma i piani temporali remixati e di conseguenza anche le persone sono state rimescolate, mettiamola così.
Perché ci sono i cambi di storia?
I cambi di storia ci sono per dare un ritmo, perché abbiamo pensato riuscire a tenere un ritmo di storie diverse che si vanno poi a unire verso un finale, riesce a tenere su un'attenzione, riesce a tenere su un po' di suspense quello che succede da una parte e dall'altra.
Come fanno le imbarcazioni a richiedere i soccorsi?
Le imbarcazioni che noi soccorriamo di fatto quasi mai chiedono un soccorso. Siamo più noi, con varie tecnologie, varie tecniche, a riuscire a individuare loro. È vero che in alcuni casi le persone migranti partono e hanno un telefono, magari un telefono satellitare, di quelli che possono prendere anche in mezzo al mare. Però è raro, è sempre più raro. Succedeva in passato e quindi che fossero direttamente le persone in mezzo al mare a chiedere aiuto. Se non loro, quello che capita ancora adesso è che siano i parenti, amici, le famiglie, le mamme, le fidanzate, i fratelli da casa che dopo qualche giorno dalla partenza segnalano che una barca con 10, 15, 200 persone partita ieri, l'altro ieri, una settimana fa, da Zuara piuttosto che da Tripoli, piuttosto che da Garabulli. Ecco, queste segnalazioni sono complicate da tracciare perché l'area in cui noi operiamo è molto molto ampia e la possibilità di conoscere la traiettoria della barca unicamente dal punto di partenza è limitata. Quello che facciamo è passare le giornate con il binocolo, di notte le termocamere, i radar, l'ascolto radio e ci mettiamo in una posizione di mare in cui è probabile, considerando le correnti, i venti, i luoghi di partenza, la presenza di Lampedusa o la presenza di Malta, che qualcuno passi di lì. Per cui non è scienza, è una cosa molto empirica. A volte stiamo in mare una settimana, 2 settimane, 3 settimane senza che succeda niente, scrutando l'orizzonte con i binocoli, cercando i segnali, che possono essere oggetti caduti in acqua piuttosto che scie di olio o di carburante in mare, cercando di trovare qualcuno. È un sistema inefficace, inefficiente, sarebbe molto più funzionale se, come in passato, come nel 2018, fossero le autorità, prima fra tutti la Guardia Costiera Italiana, a informarci e a dirci quello che loro vedono con i droni di sorveglianza, con gli aerei militari, con i sottomarini, con gli elicotteri, ma queste informazioni non arrivano più. E quindi è letteralmente cercare un ago nel pagliaio a volte.
Qual è la storia che le è rimasta più impressa?
Nella mia primissima missione, nel 2017, io non ero neanche sui gommoni, ero sul ponte principale della nave, in una situazione un pochettino più protetta, meno esposta. E il primissimo soccorso è quello di un gommone a poca distanza da noi, con 130-150 persone a bordo. Quindi immaginatevi un gommone lungo 8-10 metri, così pieno di persone. 130 sono 3, 4, 5 delle vostre classi, sono tutti concentrati in uno spazio molto piccolo. E il nostro gommone viene messo in acqua, chi arriva lì vede che c'è una donna, c'è un bambino, il bambino è molto piccolo, il bambino è un neonato, il bambino e la mamma sono ancora attaccati dal cordone ombelicale. Questo bambino è letteralmente appena uscito dal ventre materno. Io vedo i colleghi attorno a me, fra cui i medici e gli infermieri, che gelano, si bloccano, si congelano. E io non so cosa aspettarmi, è il mio primo soccorso in assoluto. Per cui mi giro da loro, ragazzi, ma è normale? E vedo un'infermiera che piange, il medico con la mascella contratta. E mi dicono, no, non è normale, qui non c'è niente di normale. Il soccorso viene fatto e questa donna riesce a salire le scale della nave, allora era l'Aquarius, con le sue gambe, con un braccio e con l'altro braccio tenendosi il bambino attaccato a lei. Quindi questa donna ha partorito da sola in mezzo al mare, e voi mi direte, sì, ma c'erano 150 persone. No, vi assicuro che era da sola. I suoi racconti sono quelli di una persona che ha fatto tutto senza l'aiuto di nessuno, perché le condizioni non sono neanche più quelle umane, vanno viste per essere immaginate o comprese.
Perché ha scelto questo titolo?
Perché è veramente una cosa nostra, quel Mediterraneo. Voi leggendolo potete avere l'idea che siano storie che non riguardano chi è a terra, che in fondo siano persone nere, povere, disgraziate, in fuga. Ma quello che ho visto in quel mare, ci siamo tutti noi, ci siete voi, ci sono i vostri insegnanti, ci sono i vostri genitori, ci sono i vostri nonni, i vostri bambini, se un giorno ne avrete.
È stato facile scrivere il libro?
È stato facile grazie alla presenza di Marco e di un bravo editore. Io sono una persona molto pratica, mi piace scrivere, lo faccio, ma da essere una persona che è capace di scrivere, una persona che professionalmente scrive, c'è una bella differenza. E avere accanto un autore che fa quello nella vita, beh, ha semplificato molto.
Secondo lei il problema dell'immigrazione dipende dall'economia del paese oppure se ci sono problemi in famiglia?
Le persone non lasciano casa loro se non sono obbligate a farlo. Se tu hai una possibilità di non metterti a rischio, di non perdere tutto quello che hai, di non dover cambiare lingua, di non dover cambiare vestiti, di non dover cambiare abitudini, tu eviti il più possibile.
Dal punto di vista della navigazione, il Mediterraneo viene valutato come mare impegnativo rispetto all'oceano in quanto grande bacino circoscritto. Cosa ne pensa?
Il Mediterraneo cambia velocemente, puoi trovarti con un giorno di sole e il pomeriggio dopo incominciare ad avere vento forte, e quel vento forte vederlo tramutare in onde di 4, 5, 6 metri. Per cui c'è una variabilità e una energia assolutamente intense. È vero che gli oceani hanno onde più alte, arrivi anche magari 10, 12 metri di onde, ma le onde sono molto più distanziate. Quello che capita nel Mediterraneo invece è che lo spazio fra un'onda e l'altra sia piuttosto ristretto. Per cui se tu sei con una barca che non è adatta, e vi assicuro nessuna delle barche che vengono utilizzate per fuggire dalla Libia o dalla Tunisia o facendo un giro più lungo dalla Turchia sono delle barche adatte, e ti puoi trovare in un pericolo enorme. Ma basterebbe anche un lago a mettere in difficoltà certe imbarcazioni.
Sotto il profilo tecnico, diverse condizioni possono rendere difficili operazioni di soccorso. Quali sono gli scenari più complessi?
è difficile fare soccorsi di notte, soprattutto d'inverno, quando le ore di buio sono la maggioranza, è molto probabile trovarsi in piena notte con vento e con onde a fare dei soccorsi. Per cui ci è capitato in alcuni casi di notte di dover fare riferimento ad altri sensi, non la vista, completamente inutile, ma l'udito. E una volta abbiamo addirittura spento il motore in mezzo all'acqua, una cosa che non si fa, è pericolosissima, cioè siamo stati dei matti scatenati, a volte ci vuole un po' di follia per arrivare all'obiettivo. E abbiamo cominciato con le orecchie a cercare di capire da dove arrivavano le grida delle persone, perché c'erano delle persone già in acqua e ci siamo fatti guidare dalle loro urla.
Come spera che Mare Nostro influenzi la percezione pubblica sulle crisi umanitarie del Mediterraneo e sulle operazioni di salvataggio?
Ovviamente vorrei che fosse il libro che fa prendere consapevolezza a un'intera generazione e il problema si risolva. Però più realisticamente Mare Nostro è un cavallo di Troia. È un libro per ragazzi che però si fa leggere anche dagli adulti e crea delle domande. È un modo per portare l'attenzione a un tema che normalmente non si vede in quei tipi di contesto.
Cosa vorresti che i lettori ricordassero della tua storia?
Della mia storia personale, non tanto. Magari qualcuno può trovare ispirazione per darsi da fare per gli altri, non necessariamente in mare, non necessariamente in ambulanza, ma quest'idea di mettersi a servizio, quest'idea di essere in grado di fare la differenza, quest'idea che ognuno di noi ha delle competenze, delle capacità che possono essere utilizzate al meglio per qualcosa di grande.
Anche il professore Massimo Amoroso, docente della nostra scuola, ha lavorato sulle navi di soccorso assieme ad Alessandro Porro e, al margine della nostra intervista, ha voluto fare qualche domanda al nostro ospite. Andiamo ad ascoltarle.
Ciao Ale, ho una domanda per te, ce l'ho anch'io.
Vai, grazie.
E ormai hai deciso di lasciare per un po' le attività a mare per dedicarti a tempo pieno alla Croce Rossa. Cosa pensi per il futuro? Torni a imbarcarti oppure capitolo chiuso?
Wow, difficile. Domandona, mi piacerebbe saperlo prima di tutto. Io mi sono preso una pausa dal soccorso in mare perché tutto bello, ma 7 anni vissuti intensamente in uno spazio piccolo ti fa passare un po' la voglia di vivere. Mi spiego meglio. Tu vai a dormire la sera e sei in una cabina con altre 2, 3, 4 persone di cui conosci ormai tutto. Conosci i rumori digestivi, conosci il modo di russare, conosci a che ora si sveglieranno, a che ora metteranno la sveglia e anche quello che diranno nel sonno. Ed è un'intimità forzata che appesantisce la capacità di vivere una vita normale. Per cui ci ho messo un po' di tempo a convincermi che sarebbe stata un'idea buona prendermi una pausa, una lunga pausa. E dove sono andato l'avete capito, ambulanza, terra, sono vicino a Trieste, vicino alla rotta balcanica, vicino a un altro modo di arrivare in Italia, un altro modo non meno pericoloso. Stare a terra mi sta facendo molto bene perché rimparo a fare delle cose normali come andarmi a fare un giro in bici, darmi una birra, avere degli amici che posso scegliere e non quelli che sono obbligato ad avere attorno in qualità di colleghi. Però credo che ritornerò in mare, non necessariamente con SOS Mediterranee, che è stata la mia casa per tanto tempo. Credo che più in avanti, più da grande, no, 44 anni al momento, ma mi sento ancora un ragazzino, non un eroe, ma sicuramente un ragazzino, penso che da grande vorrò provare a misurarmi con missioni internazionali e zone di conflitto, non in mare. Penso a quello che fa Emergency, per esempio in Sudan, penso a quello che fa Medici Senza Frontiere in Afghanistan, con molte difficoltà, ma penso anche a tante realtà sul territorio italiano che sono devastate, in cui il rispetto dei diritti umani non è garantito. Quindi vedo un futuro mio ancora in ambito umanitario, non mi immagino in nessun modo tornare indietro a fare il programmatore, il consulente informatico, non mi vedo dietro una scrivania, mi vedo ancora per un po' di anni sul campo a prendere dei sonori calci nel sedere. E tu Massimo?
Ma io sono impegnato su questo fronte, che comunque è abbastanza difficile. Ti faccio un'altra piccola domanda, Ale. Visto che ora sei in prossimità del confine orientale e sei in Croce Rossa, pensi di occuparti delle problematiche migratorie che ci sono da quel lato? Anche in prospettiva della tua idea poi di muoverti con Emergency o con MSF?
Guarda, scoprire la frontiera è un po' l'obiettivo che mi ero dato in questo periodo. Non so se qualcuno di voi è mai stato in vacanza in Friuli Venezia Giulia, è un posto molto bello, ma è un posto in cui la frontiera si sente, si capisce, perché in passato qua c'era la frontiera con il blocco sovietico, per cui sul territorio centinaia e centinaia di chilometri quadrati di caserme ora abbandonati, basi militari, Aviano in primis con le bombe nucleari americane, ma anche tante altre basi in cui succedono cose. A volte sei in giro per la strada con l'ambulanza e c'è coda, e poi guardi avanti e vedi che ci sono due o tre carro armati che stanno attraversando la strada in colonna. Ecco, queste sono le scene che ancora oggi, 2024, si vedono nel Friuli Venezia Giulia. È una zona in cui, man mano che ti avvicini verso il confine, i cartelli non sono solo più in italiano, ma sono prima in friulano, che è una lingua, non è un dialetto, e poi in sloveno. E ti trovi a vedere dei cartelli di cui non capisci assolutamente niente, perché anche l'alfabeto, gli accenti, la fonetica è differente. Ti trovi in contesti come Trieste, in cui la migrazione c'è e non c'è, a seconda di quanto tu voglia vedere o non vedere. Anche per questo vi manderò delle fotografie di un posto che si chiama il Silos. Il Silos è un parcheggio che in parte è un parcheggio a pagamento, in cui paghi, metti la macchina, e in parte è una struttura abbandonata con il tetto bruciato, in cui non c'è un pavimento, c'è solo terra, non ci sono servizi igienici, non c'è acqua corrente, non c'è elettricità, ma all'interno vivono decine o a volte centinaia di famiglie, persone che arrivano dai Balcani, quindi dalla Serbia, dalla Croazia, dalla Slovenia, ma ancora prima dalla Grecia, dalla Turchia, dalla Siria, dall'Afghanistan, e vivono in uno stato di completo abbandono, con magari anche bambini piccoli dormendo dentro tende della Decathlon, senza nessun accesso ai servizi. È qualcosa di abbastanza sconvolgente, ma è molto preparatorio. Qui in Friuli Venezia Giulia si respira un'area molto di paura nei confronti dei migranti. È una regione in cui c'è una scarsissima disoccupazione. C'è lavoro, ragazzi, se volete lavorare in Friuli Venezia Giulia trovate domani qualcosa da fare, non c'è nessun problema. Ma nonostante questo, nonostante gli affitti siano costosi, nonostante andare in un bar sia costoso, in cui l'economia gira, c'è una grande diffidenza, una paura che i nuovi arrivati vengano a portare via diritti, e quindi che in qualche modo ci portino via un pezzo di Italia, un pezzo di identità, un pezzo di futuro, un pezzo di sicurezza. Proprio in questi giorni ho trovato il libro di un'antropologa, questo, che mi è balzato gli occhi, si intitola Capire il confine, ed è esattamente una dimensione totalmente nuova. Frontiere amate, odiate, utili, inutili, come cambia il modo di essere, il modo di fare, i tuoi consumi, il tuo modo di parlare. È un'esperienza di transizione, è un'esperienza di confine. Magari un giorno prendetevi un viaggio, andate su confini che non conoscete, perché si impara tanto.
E questa era l'ultima risposta di Alessandro Porro, autore del libro Il Mare Nostro, storia da una nave che fa la differenza, che ringraziamo per essere stato ai nostri microfoni. Vi ringraziamo per l'ascolto del nostro podcast. Un saluto da Matilde, Marta, Martino, Mattia e Marco della classe seconda D del SAFI di Firenze.
Avete ascoltato Il libro si racconta in radio.
Un progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore del libro e della lettura per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali.
Il libro si racconta in radio.